animati di Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimere.
Ho capito l'associazione delle due letture di oggi, perché appunto negli Atti si parla di come lo Spirito rende intellegibile a tutti, nonostante le loro diversità di provenienza, le parole di Dio pronunciate per bocca degli apostoli. Invece appunto nel Vangelo c'è la realtà che manifestata dal Signore, per la quale la parabola può rimanere chiusa fronte agli uditori e non arrivare al cuore. Ecco. Peraltro anche nel testo degli Atti mi pare che questa manifestazione dello Spirito non si imponga in modo assoluto, in modo matematico per tutti, perché intanto insieme alla comprensione appunto in tutte le lingue delle lodi di Dio, però questo suscita una domanda, versetto 12, dove dice in italiano: che cosa significa questo? Sarebbe: che cosa vuol dire questo? Ecco, quindi c'è un evento che si impone per la sua straordinarietà, però nello stesso tempo questo suscita una domanda. Ecco. E poi l'ultimissimo versetto addirittura c'è la mancata accoglimento del significato profondo di quello che succede, anzi viene interpretato in modo malizioso, diciamo, dove appunto vengono giudicate come persone ubriache gli apostoli.
Si ripete questo verbo del compimento, della pienezza, anche con un sinonimo per tre volte nei primi quattro versetti. Quindi c'è una pienezza di tempo, dei giorni della Pentecoste, del giorno della Pentecoste, del luogo, quella casa dove erano seduti, e anche delle persone, perché tutti sono colmati di Spirito Santo. E poi un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, un'espressione cara al nostro Giovanni, che spesso dice tutti e ciascuno, c'è anche questo binomio, no? Che a tutti e a ciascuno è dato questo stupore, almeno tra la folla, e anche il ragionamento che fanno mi sembra interessante, cioè riconoscono che tutti sono galilei. Quelli che hanno ricevuto, diciamo, questo dono e sono protagonisti di questo parlare, però c'è anche una consapevolezza quando dicono siamo parti, medi e lamiti, cioè sanno bene la differenza di ciascuno. Non mi sembra banale questo, e parlano anche a una sola voce in un certo senso, perché anche il riconoscere che ciascuno sente parlare nella propria lingua delle grandi opere di Dio vuol dire che si erano anche un minimo confrontati tra di loro, perché se ciascuno lo sente parlare nella propria lingua non sente le altre lingue forse, o comunque ecco questa varietà che però si riconosce nella diversità destinataria di un messaggio molto comprensibile, appunto, perché è nella lingua, nel dialetto proprio nel quale uno è nato, quindi c'è questa familiarità anche originaria, potremmo dire, e chi ha avuto modo di abitare all'estero così sa quanto è bello e importante sentire parlare la propria lingua e capirsi in tutta la fatica che si fa anche nel capire quelli presso i quali si abita. E poi c'è anche l'ultima, appunto, tutti erano stupiti, stupefatti e perplessi, e si chiedono l'un l'altro. Anche qui interessante che c'è come un confronto reciproco, facendosi questa domanda, cosa vuole essere questo, o anche la domanda sull'ebbrezza, sono ubriachi fradici, come qualcun altro di mia conoscenza, è un'espressione che usa molto. Insomma, suscita davvero un confronto, una comunione, ecco, che è anche sinonimo, credo, di attesa, di domanda, di apertura del cuore.
Quanti seguiamo la lettura meditata e orante del libro degli Atti degli Apostoli, riceviamo oggi in dono il racconto del compimento della festa pasquale nella Pentecoste, al quale la liturgia ci sta di fatto accompagnando. Abbiamo appena celebrato la Pasqua del Signore, l'ottava, e stiamo orientandoci nel tempo dei 40 giorni in cui il Signore risorto appare ai Suoi discepoli e parla del Regno di Dio. Attendiamo tra 50 giorni circa il compimento di questo tempo di benedizioni, di visite, di insegnamenti, di manifestazioni. È la Pasqua nel suo senso più pieno. Eppure, noi che appunto stiamo percorrendo insieme il libro degli Atti degli Apostoli, riceviamo anticipatamente quel dono dell'effusione dello Spirito. E mi pare importante questo intreccio tra la liturgia e il nostro cammino nella parola di Dio, perché mi pare che sia proprio tipico, ecco, della nostra storia, della nostra vicenda familiare, il fatto di ricevere il dono della parola nella forma continuata all'interno dell'Eucaristia. Il nostro non è propriamente un gruppo biblico, un gruppo d'ascolto. Il nostro è un camminare nella liturgia della messa, dilatando il più possibile la prima parte, quella del cammino dei discepoli verso Emmaus, durante il quale è il risorto stesso che scalda i cuori parlando delle scritture. E mi sono chiesto chi siano i tutti di cui il passo di oggi parla al versetto 1, 4 e 7. Sono i 12 apostoli o sono i 120? Questo quesito non mi pare che sia facilmente risolvibile. Ci sono elementi, mi pare, anche proprio nel testo di oggi che vanno in entrambe le direzioni. Certamente abbiamo visto nel capitolo primo che gli undici non sono mai da soli, ma con loro ci sono anche le donne, forse delle spose di alcuni degli undici, c'è Maria, ci sono i fratelli di Gesù. Ma poi abbiamo anche visto formarsi un gruppo numeroso di 120 persone. Su chi scende lo Spirito Santo? Su chi soffia, scuotendo quel luogo dove si trovano riuniti? Chi sono quelli che parlano a tutti gli altri che sono presenti in quei giorni a Gerusalemme, perché giudei o proseliti sono attratti dalle festività pasquali e quindi sono comunque dentro al dono della prima alleanza? Mi pare che si possa immaginare anche un dono pervasivo, un dono fatto a tutti, un dono preparato, ma che poi si realizza attraverso un evento improvviso, come viene descritto nei primi versetti, parlando di un avvenimento, versetto 2, quando la nostra traduzione italiana dice «venne», ecco, propriamente successe, capitò, avvenne all'improvviso, e poi la descrizione di un grande vento e di fuoco, che sono certamente elementi che richiamano la prima alleanza, quella sul Sinai, perché non dimentichiamo che la Pentecoste per i giudei è il momento di festa per il dono della legge dato da Dio a Israele sul monte Sinai, che era tutto tremante e fumante perché Dio parlava con Mosè manifestando la sua volontà, la sua parola e donando i precetti della legge. Mi pare che questa idea delle lingue di fuoco, al di là della immagine che noi forse possiamo avere da qualche dipinto o da delle icone, esprima profondamente il significato del dono ricevuto in quel giorno. È un dono che serve per comunicare il Vangelo, per parlare del Vangelo. Non è facile capire esattamente come funzioni, come si manifesti questo dono. Si può anche pensare che ognuno dei presenti che ha ricevuto questo dono continui a parlare la propria lingua e che ognuno che li ascolta li senta parlare nella propria lingua madre. In fondo questo sembra essere il senso del dono delle lingue, cioè il Vangelo raggiunge tutti, è comprensibile a tutti e ciascuno lo sente nella propria lingua madre, quella che ha imparato in casa, quella nella quale è cresciuto, quella dove siamo nati. Questo dono è un dono dilatato. Vedo che vengono citate nei versetti successivi alla descrizione dell'evento 16 località geografiche diverse, molte delle quali poi ritorneranno nel resto del Nuovo Testamento, sia negli Atti degli Apostoli, quando vengono descritte, lo vedremo a suo tempo, le tappe dei viaggi apostolici di San Paolo, di Barnaba, dei loro collaboratori, sia nelle lettere di San Paolo. Dunque, luoghi noti ai primi cristiani per essere stati raggiunti dalla prima evangelizzazione apostolica, ma anche luoghi a noi molto familiari. Viene citata, vengono citati i Romani al versetto 10, la Libia, il Nord Africa, Cirene, l'Egitto, dunque non solo l'Oriente, vicino o più lontano, come quello abitato dai Parti, dai Medi e dagli Elamiti o dagli abitanti della Mesopotamia, ma anche l'Occidente, che viene raggiunto in quel giorno a motivo della presenza di tanti a Gerusalemme. Ecco, c'è una dilatazione del messaggio evangelico in tutte le direzioni e quindi cominciamo a vedere quello che un po' era emerso nei dialoghi del primo capitolo tra il risorto e gli apostoli, quando loro chiedevano notizie sul regno per Israele. E queste notizie, soprattutto sui tempi della realizzazione di quel regno, facevano chiaramente capire che gli apostoli aspettassero una liberazione di Israele dall'occupazione dei Romani, ma Gesù non parla di questo. Gesù parla di luoghi geografici, ecco, questo mi pare il collegamento importante, cita la Giudea, la Samaria, parla dei confini della terra, non sappiamo di che terra Gesù parlasse, se della terra di Israele o di tutta la terra. È un fatto che c'è una bella differenza tra quello che Gesù dice parlando del regno di Dio e quello che si aspettano i discepoli che vogliono un regno per Israele. Ma qui nel secondo capitolo tutto questo viene ripreso e chiaramente indirizzato in una modalità decisamente universalistica, perché sono tante le popolazioni citate, anche se naturalmente per il momento si tratta di giudei o di proseliti, quindi non propriamente di pagani o di persone completamente estranee al rapporto con l'Antico Testamento. Si tratta di osservanti, questa parola importante che si trova al versetto 5, uomini osservanti, ci dice chi sono i primi destinatari dell'annuncio delle meraviglie di Dio da parte dei primi cristiani investiti dalla potenza dello Spirito Santo. E dunque, conclusivamente, vediamo qui che c'è una grande manifestazione della predicazione rivolta potenzialmente a tutti, anche se per ora riguarda ebrei osservanti. Diversamente, anche a me pare che sia importante, da quello che vediamo nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, perché sono proprio i discepoli che pongono a Gesù una questione circa la comunicazione dei suoi insegnamenti. Perché parli a loro in parabole? Non potresti parlare chiaramente, senza immagini, in modo diretto? E la risposta di Gesù è una risposta difficile per noi, perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Cioè Gesù di Nazaret pone una forte, netta separazione tra il linguaggio che usa verso i discepoli, spesso in disparte, privatamente, in casa, in luoghi appartati, e il linguaggio che usa verso le folle, che è un linguaggio pieno di immagini, un linguaggio in parabole. I misteri del regno vengono negati alle folle e vengono elargiti ai discepoli. La citazione di Isaia serve proprio a questo, a rimarcare la differenza. Nella Pentecoste noi abbiamo un superamento di questo steccato, perché tutti potenzialmente diventeranno destinatari della rivelazione dei misteri del Regno di Dio.